No, anzi ne avete molto.
Ecco, soprattutto anche su questo problema se mettere al suo posto la produzione e la rivoluzione per realizzare questo problema, che ha una spaccatura all'interno del partito. Ecco, una cosa che a me forse perché ho letto pochissimo su questo, ma ecco, intorno a Mao si crea un appoggio di quadri del partito, che queste battaglie Mao anche dopo la presa del potere del 49 si avvale della forza delle masse per imporre, per far confermare la linea che si viene corretta, eccetera. Oppure niente, che tutto si determina all'interno degli organi dirigenti del partito. Ecco, che come mai, ecco, questo forse è un problema di ignoranza, cioè chi contribuisce a queste battaglie che Mao fa, sia con contributi con lui, in questo periodo.
Senti, prima di tutto l'alternativa fra rivoluzione o produzione non è stata mai posta in questi termini da Mao, perché Mao ha sempre posto il problema di fare la rivoluzione e promuovere la produzione, cioè non ha messo mai le cose in alternativa, e anzi ha combattuto sempre quelli che la mettevano in alternativa, sia che volessero prima la rivoluzione l'estrema sinistra, sia che volessero prima la produzione. Io ho messo sempre le cose nel senso di dire: se siete bravi nel fare la rivoluzione aumenterete anche la produzione, però ricordatevi che dovete aumentare anche la produzione. Questa è la posizione di Mao, quindi questa alternativa non c'è in Mao. In secondo luogo, certo, non è che bisogna esagerare nel sottolineare che Mao è stato sempre in minoranza o più spesso in minoranza. Questa sarebbe un'esagerazione, non è vero. Però è vero, e questo colpisce molto, perché non è questa la pratica di tutti gli altri partiti comunisti, colpisce molto il fatto che più di una volta lui era in minoranza e ci è rimasto, non ha potuto fare certe cose se non dopo aver raccolto le forze sufficienti per farlo, e questo sia ricorrendo ai quadri del partito sia ricorrendo alle mani, perché ha fatto l'una cosa e l'altra. Ecco, questo primo punto, quindi anche questo da ricordare, è una civetteria in fondo quella di insistere sul fatto che lui era sempre in minoranza, non è vero, però in certi momenti è stato in minoranza, in certi momenti ha rischiato di essere battuto duramente, per esempio lo vedremo nel 59. Poi circa gli appoggi che lui aveva nel Comitato Centrale, questi variano moltissimo in diversi momenti. Per esempio, lui all'inizio del 56, cioè nel 56 al congresso, sembra completamente isolato, è anche un momento di sua eclissi, lo vedremo, e tutti i discorsi dell'ottavo congresso sembrano dei discorsi di ispirazione sovietica, perfino khrushchoviana, come vedremo, e questi discorsi li fanno Chuen Lai, Deng Xiaoping e Liu Shaoqi, ma in questo momento Liu Shaoqi è ancora legatissimo a Mao, e anche Deng Xiaoping in fondo in questa fase ancora è un uomo il quale è molto legato a Mao, non parliamo di uno e l'altro. Tutti e tre sono molto legati a Mao. Non c'è, non si è sviluppato ancora un antagonismo all'interno del gruppo dirigente per cui si possa dire che in questa fase questi qui erano contro Mao. Non lo erano assolutamente. E ripeto, nemmeno Liu Shaoqi e nemmeno Deng Xiaoping potevano avere dei dissensi. Tantomeno Zhou Enlai, che in fondo Zhou Enlai è stato sempre l'uomo che pur avendo una personalità, una cultura, una formazione politica, ideologica molto diversa da Mao, però è stato sempre il suo collaboratore più fedele e anche il collaboratore che in un certo senso lo completava anche. Questo dal 1935 in poi, non prima, perché prima invece Zhou Enlai era su un'altra posizione. Quindi lui, prima di tutto, è un uomo che ha un immenso prestigio nel partito, al di sopra di ogni altro, e quindi solo per questo ha una possibilità di influenza su tutto il quadro del partito, in modi diversi, con intensità diversa, ma la sua autorità è indiscussa. Tuttavia, quando lui viene fuori, come fa più di una volta, con delle cose strabilianti rispetto a quella che è l'opinione media del partito, l'opinione media del partito lo calma in un certo senso, lo tiene un po', e questo succederà più di una volta. I contrasti veri e propri nel gruppo dirigente del partito, e quindi anche la differenziazione sempre più antagonistica, avviene dopo il 1959, cioè quando si comincia ad approfondire la rottura con l'Unione Sovietica. No, non la guerra fredda, la rottura con l'Unione Sovietica. Ecco, quando questo elemento comincia a diventare centrale, cioè quella che i cinesi fin da allora chiamano la lotta contro i protezionisti, anche se non c'era, come non ci fu quasi mai in fondo, un rapporto diretto, collegato tra questi revisionisti cinesi e i sovietici, non ci fu, tranne qualche caso, in qualche caso ci fu, ma sono casi carissimi. In realtà né Liu Shaoqi né Deng Xiaoping possono essere ritenuti dei figli sovietici, non lo erano. Non lo erano. Quando accade questo, lui prende, ma questo lo vediamo dopo, vorrei fare delle cose che io vi volevo dire, lui prende le sue misure e allora anche lui fa la lotta di, finirà che farà la lotta di frazione, non c'è dubbio, nel Partito Comunista Cinese fa sempre la lotta di frazione, c'è un partito, ve lo dicevo anche prima, proprio perché lo stalinismo non ha mai trionfato, ma ha vissuto come una corrente però all'interno del partito cinese, una corrente, quando dico una corrente voglio dire proprio non una corrente organizzata, ma qualche cosa che circola in tutto il partito, se volete, proprio perché lo stalinismo non ha mai vinto e non ha mai trionfato nel partito, proprio per questo all'interno del partito certe differenziazioni sono rimaste sempre, e anche certe posizioni contrarie, contrapposto, una discussione, anche una discussione aspra, dura, è rimasta sempre. Capisci?
Io non volevo rispondere le cose, però adesso volevo chiedere se il tono della polemica che stiamo facendo in quel periodo, a cui già c'era appunto, già c'era stata la notizia del potere.
La polemica nel 57 contro gli intellettuali provisionisti è durissima.
Ma paragonabile?
Beh sì, sì, è paragonabile. Ah, ecco, adesso ho detto il 57 perché è una cosa che non mi ricordo prima, un caso prima, ma nel 57 c'è una polemica durissima contro gli intellettuali provisionisti. Dopo Cinto Fiori, ma durissima proprio. Abbiamo un buon modo di parlare di queste cose, non fare dire le cose. Però poi non so che dirvi.